nel salutare gli amici di oggi, ricordo e dico a chi è arrivato adesso che dopo la riflessione di Monsignor Sigismondi ci sarà un tempo, diciamo, di silenzio per ognuno di noi, e alle 11 cominciamo la celebrazione in chiesa, quindi qualche minuto prima ci ritroviamo tutti insieme. Intanto ringrazio chi sta curando le liturgie, i canti, chi ha preparato il libretto, chi in questi giorni ci sta dando da fare per permetterci di prenderci questo momento di respiro tutti insieme. Grazie. Continuiamo la nostra riflessione, cercando di fissare oggi lo sguardo su un maestro del silenzio, che è Giovanni Battista, che teniamo davanti agli occhi il brano del Vangelo di Marco al capitolo 1, versetti 1-8. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò a Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione e di perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Giovanni Battista, oltre ad essere maestro del silenzio, è anche il modello di ogni educatore, e quindi anche per questo, pensando alla Ciro, ho pensato che questa figura ci potesse essere oggi di aiuto per continuare il discorso di ieri e per orientarlo anche nella direzione in cui la nostra vita nel servizio alla Chiesa è coinvolta. Giovanni è il più grande tra i nati di donna. È una figura possente, che tuttavia impallidisce al confronto di Cristo. Il tratto fondamentale di Giovanni, il cui nome significa il Signore fa grazia, è quello di essere dono di Dio per eccellenza. Egli nasce dall'incredulità muta di Zaccaria e dalla vecchiaia ormai sterile di Elisabetta. Zaccaria non è silenzioso e muto, per riprendere il discorso di ieri, perché è sordo. E la sordità ci rende muti. Quando non ascoltiamo i fratelli, la parola di Dio, che cosa diciamo? Niente. Giovanni è posto come un confine tra i due testamenti. Camminerà innanzi al Signore con lo spirito e la forza di Elia, prepararti un popolo ben disposto. I Vangeli sono farciti della figura di Giovanni, come anche la liturgia in tanti momenti dell'anno. Il profilo più completo del Battista è quello delineato da Gesù, che lo presenta come un profeta, anzi, più che un profeta. Profeta non è uno che ha un passo più lungo, ma uno sguardo più acuto. Questa è la profezia. Gli evangelisti ci presentano anche il suo abbigliamento, persino la sua dieta. Vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. È un uomo essenziale, persino nella dieta. Pappa di cavallette e miele selvatico. E ha un compito preciso, esortare alla conversione, predicando la penitenza. Guardate questa relazione tra conversione e penitenza. Sebbene la fisionomia di Giovanni sia legata alla sua austerità, tuttavia i lineamenti caratteristici del Battista sono quelli tracciati dal suo sguardo incantato e dal suo indice orientato verso Cristo. Io non sono un pittore, ma se avessi avuto questo carisma avrei raffigurato Giovanni con gli occhi incantati verso il Cristo, prima ancora che con l'indice orientato verso di lui. Gli occhi, non lo dimentichiamo, sono la lampada del corpo, il nostro biglietto da visita. Per capire quello che accade nel nostro cuore basta osservare gli occhi. E da lì si scoprono tante cose. Che espressione bellissima, la lampada del corpo. E questo è importante non dimenticarlo, perché come la devastazione della nostra mente e del nostro cuore inizia dagli occhi, così la loro bonifica inizia sempre dagli occhi. Sono anche l'ultima cosa che si spegne. Tanto tante persone anziane, malate, quando sono gli occhi spenti vuol dire che la morte è entrata nella stanza, in casa. Gli occhi, dunque, sono l'unica cosa che non può mentire, lo dicevo già ieri, l'unica. Tanto che quando uno mente deve girare lo sguardo. Mamma mi diceva, vedo la bugia nera passare sulla tua fronte, era un segno per dire non mi stai guardando negli occhi. Quindi l'indice orientato verso Cristo, il suo sguardo incantato. Lo sguardo che coglie la pienezza del tempo, questo è Giovanni. Questa è l'immagine più autentica del Battista, la cui esistenza intera ha avuto la missione di indicare, di preparare. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, tutta la sua vita spesa per giungere a questo incrocio. Tutto in lui urge verso Cristo. Tutto spinge a essere con Lui, a immergersi nel Regno di Dio. È modello del silenzio, maestro del silenzio, ma modello di ogni educatore, perché Giovanni non concentra l'attenzione su di sé, ma annuncia i prodigi dei tempi messianici. Si dispone a spegnere la sua voce per lasciare la parola al Verbo di Dio. fa sentire la sua voce perché tutti si orientino ad ascoltare la parola di Dio. E la sua voce non conosce conformismi o compromessi. Molti sono i ritratti che troviamo di Giovanni nei Vangeli. C'è anche quello che fa di lui Erode. Anche quello c'è. Giovanni non teme Erode, il quale lo considera un uomo giusto e santo, così lo dipinge Erode. Ma dinanzi a Erode, Giovanni non si piega. Non è una canna sbattuta dal vento, ma è una quercia che può essere solo spezzata. Mi stanno incantando questi giorni, questi cedri maestosi che stanno davanti ai nostri occhi. È un po' come questi cedri, Giovanni. Non è una canna sbattuta dal vento. Perché è un uomo libero. E la libertà è quella più grande che il Signore ci ha fatto. Quella di Giovanni di fronte a Erode non è resistenza, ma resilienza, cioè capacità di affrontare le avversità con l'agilità di chi non teme di perdere la propria vita. Libero, dunque agile, perché non teme di perdere la propria vita. Anche lui conosce il buio della crisi, quando viene ristretto in carcere. Anche lui non sa più se Gesù sia il Cristo, manda i suoi discepoli a chiederglielo. Cioè in quel momento di crisi non si chiude in se stesso con i suoi, non fa, mi si perdona il termine, da chioccia, ma manda i discepoli a interrogare Gesù, ma sei proprio tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? La grande libertà di Giovanni, anche in questo gesto, la grande libertà dai suoi discepoli. I primi discepoli di Gesù, lo sappiamo dal Vangelo di Giovanni, sono i discepoli del Battista. Giovanni è l'educatore che gode nel vedere i figli diventare padri. Questa esperienza molti di voi l'hanno fatta, altri la stanno già assaporando, altri la dovranno fare tra qualche anno, ma l'esperienza è più bella, vedere i figli diventare padri. In fondo quando avete insegnato a camminare i vostri figli non è che avete venuti sempre, li avete anche lasciati, certo pronti a intervenire prima che si facessero troppo male, però anche quello è un modo in cui ci si distacca. La storia del Battista è sigillata dall'effusione del sangue. È la storia di un uomo che alla coscienza della grandezza della sua vocazione ha sempre unito la consapevolezza del limite della sua missione. Questo è molto importante. Alla consapevolezza della grandezza della sua vocazione ha sempre unito la consapevolezza del limite della sua missione. Io non sono il Cristo. E pensate, i Vangeli ci offrono anche l'autoritratto. Non solo c'è il ritratto che gli fa Gesù, che fa Erode, ma il Battista si fa anche l'autoritratto. È l'unica concessione. E l'autoritratto è bellissimo. Quando dichiara di essere l'amico dello sposo che esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora qui questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io diminuire. Questo è un autoritratto meraviglioso. Lui deve crescere, io diminuire. Devo ormai tacere, perché la mia voce deve lasciare spazio alla parola. Il Battista sappiamo che ha cominciato a esultare per la venuta del Redentore fin dal grembo materno. Le madri lo sanno che i figli cominciano a parlare dal grembo materno. E il Battista, direi che è il diapason del Magnificat, perché la sua esultanza nel grembo di Elisabetta ha fatto sì che Maria intonasse il Magnificat. Il Battista è profondamente umile quando dichiara di essere indegno di slegare i lacci dei sandali. Un servizio che era riservato agli schiavi. E lui si dichiara addirittura indegno di compiere questo servizio. Sa bene che Gesù battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E questa consapevolezza del Battista ricorda alla Chiesa che anch'essa, come la luna, è tanto più se stessa quanto più scompare, quanto più decresce, quanto più diminuisce. Che sappiamo, come dicono i padri, che la Chiesa non brilla di luce propria, ma di luce riflessa, come la luna. Giovanni è lampada che arde e risplende. Ha annunciato il sorgere del sole di giustizia eclissandosi. Così la Chiesa, lucerniere della parola, è chiamata a diminuire, cioè non a togliere qualcosa, ma a tagliare nel duplice senso di incidere e potare. Incidere e potare quanto impedisce a Cristo di giungere alla sua piena maturità in noi e nella Chiesa. E posso lasciarvi una domanda che si unisce a quella che ieri sera, a quella che ieri sera ci sono state rivolte da un assistente. Cosa nella mia vita c'è da incidere o da votare? Sarebbe bello che questo ritiro ci potesse aiutare a mettere a fuoco questa domanda e a trovare la risposta. Giovanni, precursore. In questo termine precursore c'è il termine cursore che conosciamo bene ormai. Riflette il suo etimo latino, cursor, che esprime il concetto di qualcosa che corre e che ha la funzione di indicare. Tutti i giorni i nostri occhi stanno lì, sul cursore. Il precursore ricorda alla Chiesa l'impegno della conversione. Preparate la via al Signore. In fondo quello della Chiesa è il compito di preparare la via al Signore. L'invito del profeta Isaia, così come viene raccolto e interpretato dal Battista, suona come un pressante appello ad indirizzare i sentieri del Signore. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni volta che ascolto questa espressione che il Battista trae dal profeta Isaia, sono tentato di correggere. Preparate la via del Signore e raddrizzate i vostri sentieri. E invece no, raddrizzate i sentieri di Dio. Perché questa differenza, questa sottolineatura? Questo particolare sta a dirci che le vie di Dio non sono diritte perché sono storti i nostri sentieri. E Lui, nella sua infinita misericordia, non teme di aspettarci alla deriva dei nostri paesi lontani, pur di incontrarci. Cioè, Dio rende tortuose le sue vie per incrociare il nostro sguardo alla deriva di ogni paese lontano. E quanto questo sia vero, ce lo rivela la liturgia, mi pare il martedì della seconda settimana d'Avvento, quando lega questa pagina di Isaia, preparate la via del Signore, al brano di Vangelo in cui si dice che Gesù andava in cerca della pecorella smarrita. Quella è l'esigesi precisa di questa pagina del profeta Isaia. Carissimi amici, vi invito a studiare a memoria il Messale per la bellezza di quello che contiene, un concentrato della preghiera della Chiesa, un concentrato che tiene insieme la scrittura e la tradizione, del resto la liturgia è la forma più alta di tradizione. Quindi raddrizzate i suoi sentieri, le vie di Dio non sono diritte. Perché ci attende al crocevia dei nostri paesi lontani. E l'uomo, per quanto possa cadere in basso, non è mai così nell'abisso per lo sguardo misericordioso del Signore. È sempre in alto, perché come fa un padre a guardare i propri figli senza alzare gli occhi? Il cammino della conversione dunque si fonda sulla consapevolezza che Dio è sempre sui nostri passi. Occorre dunque affrettare il passo, tenendo bene a mente che la conversione non è un aggiustamento di rotta, ma un cambio di prospettiva. Non è un'inversione di marcia, ma un orientamento verso Dio, che inizia tenendo gli occhi sull'Eucaristia e sui poveri. Questa giornata, la prima che il Papa ha dedicato ai poveri, questa domenica. La conversione non è nemmeno una semplice decisione morale, ma una scelta di fede. È il sì totale di chi consegna la propria esistenza al Vangelo, facendo morire l'uomo vecchio. Ma come possiamo scoprire se stiamo iniziando un cammino di vera conversione? Perché anche l'Avvento, attraverso Giovanni, ci ricorda questa colonna sonora della vita, la conversione. Una delle forme che manifesta se stiamo camminando nella conversione o no è il senso dell'attesa. Mi piace immaginare che il versetto del profeta Isaia, dopo quello che ho citato, che Giovanni abbia amato di più, sia questo. Se tu, Signore, squarciassi i cieli e scendessi. Questa invocazione, come un fiume carsico, attraversa la storia della salvezza e sfocia nella voce del Battista, il quale porta a compimento l'attesa della pienezza del tempo, l'attesa. Attendere non significa aspettare, ma tendere a. Tra attendere e aspettare c'è la stessa differenza che passa tra il complemento di moto a luogo e quello di stato a luogo. Attendere a un movimento. E sono le madri a conoscere a fondo l'attesa, imparandola nei 9 mesi in cui il loro ventre lievita di vita nuova. Sono loro a insegnare che attendere è l'infinito del verbo preparare. Le madri nei 9 mesi preparano tutto quello che serve. E lì i mariti devono obbedire, perché solo loro sanno che cosa bisogna preparare. Come il Battista ha invitato il popolo di Israele a preparare la via del Signore, così San Paolo nelle sue lettere ci invita a preparare la venuta del Signore. La parola avvento nel linguaggio del mondo antico era un termine tecnico utilizzato per indicare l'arrivo di un funzionario, la visita del re o dell'imperatore in una provincia. I cristiani hanno adottato questo vocabolo per annunciare la nascita del Salvatore, entrato nella provincia della Giudea per visitare e redimere il mondo, a partire dal popolo di Israele. La visita del Signore è la nostra salvezza. Il Signore ci ha redenti visitandoci. L'abbiamo appena detto nel Benedictus. Dio ha visitato e redento il suo popolo. Non c'è redenzione che possa prescindere dalla visita. Non c'è incontro, anche bello, che possa prescindere dal visitare. Qualche volta mi capita di fare qualche incontro via Skype, ma non è un'altra cosa. Magari la voce arriva, ma se non vedo gli occhi delle persone, come si fa? Visitare. La liturgia d'Avvento ci sollecita dunque ad affrettare nella speranza il ritorno del Signore. L'espressione affrettare nella speranza è un prefazio della liturgia d'Avvento. L'unica fretta lecita, quella della speranza. Ci invita dunque a vegliare e permettetemi di sottolineare che vegliare non è sinonimo né di sorvegliare e nemmeno di vigilare. Qui nella lingua italiana ci sono esperti più di me, per cui potrebbero correggermi, ma provo a indicare. Sorvegliare, almeno nel linguaggio della Chiesa, allude alla cura della dottrina e dei costumi, è compito proprio dei pastori, soprattutto del vescovo che deve sorvegliare dall'alto. Vigilare invece è un termine che indica il fare attenzione alla propria condotta, per non dare occasione al diavolo, vegliate su voi stessi. La prima forma di carità verso di noi. Vegliare invece fa riferimento al mantenere senza vacillare la professione della speranza, non sapendo il momento in cui il Signore verrà. Mentre per sorvegliare e vigilare occorre essere saldi nella fede, operosi nella carità, per vegliare è necessario essere gioiosi nella speranza. E qui, nel suo splendido libro Il portico del mistero della seconda virtù, scrive: Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri umani e nemmeno per la loro carità. Ciò che lo riempie di meraviglia e commozione è la speranza. E la carestia di speranza è la più grande povertà che può colpirci. Chiamati, dice il profeta, a sollevare lo sguardo, a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. È la forma di povertà più grande, dunque, la mancanza di speranza. Perché denota che abbiamo dimenticato quanto dice il salmista, che Dio ha reso la sua promessa più grande del suo nome. E sapete qual è il nemico giurato della speranza? Non la disperazione, ma l'ansia. E ancora una volta lo dice la liturgia, quale uno splendido inno ci fa pregare così. Fugge l'ansia dai cuori, s'accende la speranza. Quindi se c'è qualche ansietà, bisogna sgombrare il campo. Perché l'ansia denota che abbiamo dimenticato che Dio ha reso la sua promessa più grande del suo nome. Ci ha nascosto il giorno e l'ora in cui Cristo suo figlio apparirà sulle nubi del cielo. Ma non ci nasconde in ogni giorno della nostra vita che la sua promessa è più grande del suo nome. A noi il compito di attenderlo con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Senza nostalgia, perché la nostalgia è la tomba della profezia. Senza ansia, perché l'ansia è nemica della speranza. C'è un'espressione bellissima nel libro del profeta Zaccaria, ma adesso la nuova traduzione l'ha cambiata, mi dispiace un po'. Il contesto è il popolo di Israele che dopo la lunga deportazione a Babilonia è finalmente rientrato a Gerusalemme. Ma la gioia del ritorno è stata subito devastata dal vedere le macerie in cui a Gerusalemme. Il popolo di Israele si volge indietro, ripensa a Babilonia, forse stavamo meglio lì ormai. E a quel popolo rassegnato, e la rassegnazione è la maschera della disperazione, è la maschera proprio, quando uno indossa quella maschera vuol dire che è un disperato. A quel popolo rassegnato, il Signore attraverso il profeta Zaccaria dice: tu sei prigioniero della speranza. Bellissima questa immagine, perché quel popolo stava vivendo la condizione di carceriere della speranza. E invece no, è prigioniero della speranza. Ecco, noi siamo prigionieri della speranza. La Pasqua di Cristo ci ha reso tali. Questa è la nostra vocazione, questo è il senso della nostra vita. Ecco perché possiamo attendere, vegliare, perché siamo prigionieri della speranza. L'orizzonte per il cristiano non è mai chiuso, anche quando, di fronte alla sofferenza, alla malattia, alla morte, per lui l'orizzonte non è mai chiuso, può sempre sollevare lo sguardo. Può sempre fare propria l'invocazione della prima comunità cristiana, che è l'invocazione dell'Avvento, Maranatha. A questo grido di fede risponde la rassicurante promessa che sigilla il libro dell'Apocalisse. Sì, vengo presto. Dunque, modello e sostegno del silenzio e dell'attesa è Giovanni Battista. Insieme alla Vergine Maria, a cui ho fatto cenno ieri sera, e concludo proprio con un ultimo sguardo su di lei. Lei, discepola del Verbo fatto carne, assieme a Giovanni Battista sono posti sul portale dell'Avvento. Sono come i due stipiti del grande portale dell'Avvento, perché l'Avvento è un portale che introduce nell'anno liturgico. Sull'architrave di questo portale scriverei: preparate la via del Signore. Ecco, la Vergine discepola fedele della parola ci insegna a vivere le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. È ancora un'espressione della liturgia questa. Nel suo fiat Maria non sa per quali strade dovrà avventurarsi. Va da Elisabetta in fretta, ma non con ansia. E non per prestarle servizio, certo, anche questo. Ma se fosse andata solo per prestarle servizio, arriva da lei che al sesto mese sta con lei tre mesi, parte al nono mese, stai un mese in più, almeno la quarantena. No, perché l'Evangelista vuol dirci che lei è andata da Elisabetta, certo, per aiutarla, ma soprattutto per intonare il Magnificat, perché soltanto lei, Elisabetta, poteva intendere la voce di quel cantico della speranza. E Maria non sa con suo fiat quale strada dovrà percorrere, quale sofferenza dovrà patire, quale consegna dovrà affrontare. Quando penso al fiat di Maria, penso all'incedere del suo fiat verso l'ora dello stato madre. Questo è il percorso che ha compiuto il fiat di Maria verso quello stato madre che inaugura il grande silenzio del sabato santo, in cui l'unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è quella di Maria, la lampada della speranza. Allora, dimenticate tutto, ma non le domande di fondo. Cosa c'è da incidere e da votare? Perché possiamo essere come il Battista, maestri del silenzio e educatori che non portano a se stessi, ma indicano il Signore. La grandezza di un educatore sta nel godere, nel vedere i figli diventare il padre. E si diventa educatori quando il Signore prende il posto della nostra vita, quando Napoli, diciamo, ha un unico disegno: indicare il Signore che è sempre sui nostri passi, perché la sua promessa è più grande del suo nome. Grazie mille. Adesso abbiamo un po' di tempo per la riflessione personale. Perché è arrivato stamattina, gli spazi sono molti, c'è il sole, quindi ci sta bene anche fuori, c'è un grande orto dove possiamo camminare, e dentro anche lì ci sono molti spazi, c'è il corridoio, sono molte stanze tutte aperte che vanno sul corridoio, c'è anche il coro delle monache e la chiesa. Ci troviamo tutti insieme per la messa, qualche minuto prima delle 11 in chiesa. Buona riflessione. Per chi c'era ieri la chiesa, dove eravamo ieri sera per la veglia? Ok. Non nel coro della chiesa, ma nella chiesa.